passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui, 18:36 minuti, gentili ascoltatori, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta, sms 349 238 6666, la zanzara @radio24.it. Andiamo subito a sentire i titoli della giornata come ce li offre il TG2.
Sì del Senato al processo breve, protestano le opposizioni, Berlusconi non credo sia incostituzionale, tempi ancora troppo lunghi, i miei processi lottoni di esecuzione. Allarme terrorismo all'aeroporto di Monaco in Germania, tracce di esplosivo in un computer, il proprietario si dà la fuga, scatta la caccia all'uomo, terminal bloccato, passeggeri allontanati. 3 bambini vivi ed aiuti ad 8 giorni dal terremoto, uno di appena 15 giorni, trema ancora la terra, torna il panico, l'ONU sugli aiuti, positivo il contributo di Bertolaso. Incredibile a Trento, un uomo cade dalla bicicletta, si fa male alla testa e viene multato, motivo teneva il manubrio con una mano sola.
E andiamo a sentire anche come ci presenta la giornata, studio aperto.
Miracoli ad Haiti a 8 giorni dal terremoto, 4 persone fra cui 2 bambini estratti vivi dalle macerie, ma la terra trema ancora. Oggi una terribile scossa, i soccorsi sono nel caos. Inchiesta VIP, prosciolto Fabrizio Corona, il fatto non sussiste. Poco fa la decisione del GUP di Potenza, il re dei paparazzi era accusato di associazione a delinquere finalizzata all'estorsione. Tragedia nel Milanese, una bimba di 5 anni azzannata da un pitbull, la piccola è gravissima, ha ferite profonde al viso e alla testa, il cane le ha parzialmente scoiato il capo. Non vado in certi tribunali perché mi troverei contro plotoni di esecuzione, Berlusconi parla nel giorno del via libera al cosiddetto processo breve, quel provvedimento rispetta la Costituzione, dice il Premier. 7 ore col coltello alla gola, lui mi diceva ti taglio gli occhi, così racconta Rosi, la 14enne, ostaggio del folle di Lucera.
La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più.
È proprio il caso di dirlo, una stagione dell'amore che viene e che va. E oggi doveva essere un giorno un po' disgraziato per la stagione dell'amore. Per esempio, prendiamo Berlusconi, il quale dice che cosa? I miei avvocati, io magari ci vorrei andare in tribunale, ma i miei avvocati cosa fanno? Mi sconsigliano e perché lo sconsigliano? Sentite.
I miei avvocati insistono nel dire che mi troverei di fronte a dei plotoni di esecuzione e non a delle corti giudicanti.
Nuove possibilità per conoscere.
Sul processo breve che è stato approvato al Senato, ancora non è legge, deve passare alla Camera, eccetera, eccetera, tutti i discorsi che possiamo fare e che farete sicuramente questa sera sul processo breve e su altro. Secondo Berlusconi è ancora troppo lungo.
Io credo che ci sia l'Europa che ci chiede di avere dei tempi certi nei processi, la Costituzione che ci dice che i processi devono avere dei tempi ragionevoli. Il mio parere è negativo su questa legge, perché i tempi non sono, secondo me, quelli introdotti con questa nuova legge, tempi ragionevoli. Non spetta a me di dare un giudizio sulla costituzionalità o meno di una legge. Io dico che questa legge ha introdotto dei tempi, pur con il vantaggio di tempi certi, che sono eccessivi.
La stagione dell'amore.
Beh, la cosa più eccezionale in questa frase di Berlusconi di oggi è che Berlusconi è contro questa legge, è contrario alla stessa legge che gli cancella, se andrà in porto naturalmente, i processi. E qui possiamo aprire un discorso che può durare all'infinito, una legge che cancella i processi e che è stata proposta dagli uomini, dei suoi uomini al Parlamento, cioè è una cosa eccezionale.
la stagione dell'amore.
È comica al tempo stesso, naturalmente. O forse un capolavoro di comunicazione, non lo so, fate voi, un capolavoro o un disastro di comunicazione o una cosa super malvagia, come qualcuno già mi scrive. Dopodiché, sempre questa mattina sulla stampa, cosa leggo? La Iena di Riccardo Barenghi, dopo aver consultato i suoi sondaggisti di fiducia, Berlusconi ha deciso di non dire neanche una parola su Craxi, ed effettivamente finora non ha detto una parola, fino a pochi minuti fa in realtà. Due frasette, molto, molto piccole in realtà, che confermano forse quello che ha scritto Barenghi. Sentite.
Oh, è un mio amico, tutti hanno detto quello che lui ha portato nella politica italiana, e credo che sia da annoverare tra i protagonisti positivi della nostra storia repubblicana.
La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male.
Va bene, intanto Sabrina Ferilli, secondo me, dà lezioni al Partito Democratico sulla comunicazione, di cosa bisogna parlare, come presentarsi in pubblico, cosa dire nei talk show, eccetera, eccetera. Per esempio, già si è attirata le ire, le proteste da parte di alcuni esponenti del Partito Democratico. Basta parlare, interessarsi degli omosessuali, dei gay, delle convivenze, delle leggi che riguardano le coppie dello stesso sesso. Ieri sera da Chiambretti, Italia 1.
La sinistra le battaglie per gli omosessuali ne ha fatte, ne continua a fare, e credo che nessuno possa non riconoscere questo solo alla sinistra. Dopodiché però sbaglia nel momento in cui una coppia gay viene messa quasi al primo posto di una coppia etero, nel senso che per me la famiglia, non solo, la famiglia nel senso tradizionale, e noi il senso tradizionale lo dobbiamo rispettare, perché invertire delle tendenze, che soprattutto sono cose giuste, quindi si appoggiano su fondamenti e principi giusti, non è mai positivo. Quindi alcune persone di sinistra, nel momento in cui appoggiano troppo un concetto sugli omosessuali, a mio giudizio fanno diventare antipatici gli omosessuali.
Beh, insomma, è una cosa un po' contorta, però cosa voleva dire in sostanza la Ferilli? Basta occuparsi troppo di questi problemi e anche passare come quelli che appoggiano sempre gli immigrati. Sentitela, eccezionale.
Io per esempio alla sinistra rimprovero il fatto, e molto spesso la sinistra poi, per far capire che è l'opposto della destra, cavalca delle battaglie che sono sacrosante, ma che non sono le battaglie di tutti, della maggioranza. Allora, sostenere ogni qualvolta si va in televisione che l'emigrato va considerato quasi più di un cittadino nostro, italiano, è sicuramente concettualmente una cosa giusta, ma sicuramente non proficua, non veloce, non smart, no?
E questa era Sabrina Ferilli ieri sera da Chiambretti. 800 24 00 24, ancora una spruzzata di UFO robot. Renato Brunetta. Qui è eccezionale perché, oddio, non tutti sono eccezionali, magari esagero, eccezionale Ferilli, eccezionale Brunetto, un modo di dire. Allora, Matrix ieri sera, era per scherzo quella frase sui bamboccioni, lo ripete, era per scherzo, sentite.
C'è la registrazione e c'è il testo delle agenzie, c'è scritto per scherzo.
Sì, diciamo che è rimbalzata sui giornali, sarà colpa sempre dei giornali.
Naturalmente si guadagna un'invitata a Matrix, una puntata intera sui bamboccioni, sulle famiglie, eccetera, eccetera. Tutto questo era per scherzo, però. Beh, questa è o non è una straordinaria, no, una straordinaria operazione di marketing politico? Lo è, lo è. Era per scherzo o no? Lo stesso Brunetta a un certo punto, pressato, chiamato, cercato da telegiornali, la mette sul serio. Se avessi davvero la bacchetta magica, per legge li manderei fuori a 18 anni i bamboccioni da casa.
Se avessi la bacchetta magica, farei una legge per far uscire tutti i ragazzi a 18 anni. E ho spiegato perché questo non si fa oggi. Perché i genitori sono egoisti.
Ma insomma, la vuole fare sta legge, impossibile oppure no? alla fine forse non era uno scherzo, eh. Siamo qui 18:47 800 24 00 24. Dove andiamo? Andiamo a Reggio Emilia da Gino. Buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Volevo intervenire sul signor Benedetto Craxi.
Cosa ci vuole dire ancora dopo giorni e giorni di discussione su Craxi?
Giorni. Craxi, da alcuni viene considerato un grande statista, da alcuni un ladro. Io non penso che non sia stato nessuno delle due cose. Penso che lui si sia adeguato al sistema politico italiano, industriale, che è tutto basato sulla corruzione. E di grande statista non ha fatto niente, né neanche come apparire come un uomo di sinistra, che lo stesso Turati si rivolterebbe nella tomba se lui viene chiamato come uomo di sinistra. Lui è stato un liberale, laico, però non ha fatto niente di eccezionale. L'unica cosa che
questo è il suo giudizio, come sai, i giudizi sulla politica interna e estera di Craxi sono
singoli.
Sono i più svariati.
Lui ha dato la fortuna del dottor Berlusconi dal punto di vista economico, col suo genero Pilitieri, che quando era sindaco
Pilitieri,
gli ha permesso di fare grandi operazioni immobiliari su Milano 2, su Milano i Girasoni, Milano la Chiarella.
Allora
ricordo un po' la storia del film, non so, di Dino Risi, Le mani sulla città. Come operava lui a Milano. Gente che faceva ore e ore d'attesa in Piazza del Duomo per essere ricevuta da lui. Piccole attricette, lui ha fatto una vita così, ha fatto la vita dell'italiano medio che tutti vorrebbero fare da italiano. Però di grande statista proprio non ha niente.
Va bene, Gino. La ringrazio. Giovanni da Taranto, buonasera.
Buonasera. Io penso che arrivato a questo punto si faccia una legge eccezionale per il nostro Presidente del Consiglio e finisce più la faccenda. Cioè, lui non può essere processato. Perché altrimenti, se si continua su questa strada, a mio avviso la situazione potrebbe anche diventare pericolosa, non per lui, per tutti noi.
A cosa si riferisce, Giovanni? All'approvazione del processo breve al Senato?
Esatto, si facesse una legge esattamente per gli interessi di Berlusconi, si dice che lui non può essere processato perché è diverso da tutti noi e finisce lì la storia. Non è che possiamo sconvolgere il nostro universo nazionale perché Berlusconi ha paura dei giudici, anche perché lui ha la fortuna di vivere in Italia. In America gli sarebbe costata una condanna immediata.
Vabbè, i paragoni se non si possono fare con un altro sistema, naturalmente.
Non si possono fare, però la cosa migliore è fare una legge ad personam, ad Berlusconum, e buonanotte, finisce di la faccenda.
Senza intaccare, lei dice, tutto il sistema, gli altri processi, eccetera.
Potrebbe complicarsi ulteriormente la situazione, perché poi, insomma, cioè, abbiamo capito, la legge non è uguale per tutti, e ce ne facciamo noi, comuni cittadini, mortali.
Sì.
Ce ne facciamo una ragione. La legge non è uguale per tutti, lo sapevamo anche prima che non è uguale per tutti, però vista la situazione...
Lei dice perché andare a influire su tutti gli altri processi, eccetera.
La cosa più logica è dire vabbè, ok.
Lei non crede che ci vogliano per esempio dei termini per la durata dei processi?
Ma è naturale che ci vuole...
Però quando bisogna farla, una legge che determini una durata minima dei processi?
Io penso ad esempio che... E ritornando alla questione dell'immunità parlamentare, che non può esistere un Parlamento se non ha in sé l'istituto dell'immunità parlamentare.
Vabbè, adesso lei sta parlando di un'altra cosa, una legge sulla durata dei processi, sulla durata ragionevole, va fatta o non va fatta? Questo le chiedo.
Certamente va fatta.
Ma non adesso, in un altro modo, come mi spieghi? È interessante.
No, va fatta, ma siccome gli scadono i processi a Berlusconi, le cose si fanno...
Ho capito, no, lei dice siccome c'è di mezzo Berlusconi, comunque la legge non bisogna farla adesso. Si fa quando Berlusconi è stato assolto o condannato, giusto?
No, sì, Berlusconi non può essere processato, l'abbiamo capito. Legge...
Ho capito, Giovanni, io le ho fatto una domanda, ma non era una domanda... ironica, era davvero per cercare una risposta da lei. La domanda è questa: secondo lei una legge durata ragionevole dei processi va fatta o non va fatta?
Va fatta
non adesso, dice lei.
Sì, va fatta, è chiaro che va fatta, ma va fatta una legge che ridia dignità al sistema giustizia.
Sì, ho capito Giovanni, va fatta una legge più...
Andava fatta vent'anni fa, si pone oggi il problema, ok, quindi va fatta immediatamente.
No, ma voglio dire, secondo lei non va fatta adesso perché l'unico intento adesso, l'unico obiettivo è quello di salvare Berlusconi.
È chiaro, è meglio.
D'accordo, la ringrazio. Gabriele da Milano, buonasera.
Pronto, buonasera.
Dica.
Senta, ci sono molti aspetti grotteschi di oggi, solo che io volevo parlare ancora di Bettino Craxi. È possibile?
Sì, sì, mi dica.
Ah, ecco, sono un reduce di Hammamet, sono stato a commemorare il decennale.
Sì, che è andato a fare, Gabriele? Ha pagato per andarci, ha pagato di tasca sua per andarci.
Tasca mia. E quello che
ma
visto,
che organizzava? Cosa organizzavano? Aerei oppure se...
Sì, aerei.
Ma chi lo organizzava?
Ma uno, se non sbaglio, era Fondazione Craxi.
Lei con chi è andato? Lei con chi è andato? Da solo oppure appoggiandosi a qualche organizzazione?
No, no, Fondazione con Franco Grazie? Rosso.
No, ho capito, Franco Rosso organizzava appositamente delle gite ad Hammamet
no,
per...
No, Fondazione Craxi, utilizzava Franco Rosso.
Ah, ok, ho capito. Lei è andato attraverso la Fondazione Craxi?
Sì, sì, sì. Sì.
Allora, ci racconti.
No, è la cosa che mi ha veramente colpito, sa, è questa lenta ma inarrestabile presa di coscienza degli italiani. C'erano più di 1000 persone.
Vabbè, 1000 sono 1000 persone, mica sono milioni, eh.
No, 1000 persone prendono l'aereo per andare a Hammamet. Tra l'altro è una cosa che mi ha veramente colpito, perché io sono stato al funerale.
Beh, i socialisti sono stati tanti in Italia. Nel...
Sì, certo, ma al funerale c'erano 50 persone.
Beh, ma erano altri tempi, lei lo sa. Insomma,
sì, ma questo
10 anni fa.
Veramente mi ha commosso. Questa è una cosa che mi ha veramente commosso.
Senta, ma lei è stato socialista proprio doc?
Assolutamente doc, certo.
Elettore oppure ha avuto anche qualche ruolo?
No, io sono elettore.
Elettore socialista?
Sì, sì, elettore, sì. Voglio non ho mai avuti. Non mi interessa la politica, salvo capirla però. E sa cosa fa?
E cosa le manca adesso? Adesso cosa le manca? Le manca Craxi in politica?
Molto, sì, molto. Sì, manca il suo stile. Manca lo stile di governo. E sai una cosa, sono tornato a Milano, compro il Corriere della Sera.
Senta, tutte queste storie di tangenti, corruzione, arricchimenti, per lei sono tutte cose...
Non esistono, sono tutte cretinate.
Tutte quante?
Sì, adesso le spiego una cosa. Sì,
mi spieghi.
Un attimo solo di tempo, io mi sono letto le sentenze, capisci?
Sì.
Questo è il bello.
Tutte le sentenze che hanno coinvolto allora, il Partito Socialista in tutta Italia?
No, le sentenze di Bettino.
Di Craxi, sì.
Io sono tornato a Milano.
Ma lei lo chiama Bettino, che... un socialista, come chiamava Craxi? Bettino, Craxi, lei
Bettino. Per tutti noi era Bettino. No?
Sì.
Allora, domenica mi sono letto le sentenze, perché quando leggo il Corriere della Sera, cosa che ho fatto domenica pomeriggio, ho trovato due box belli, grandi, nell'articolo del Corriere che riguardava la commemorazione di Bettino. E leggendo questi due box, parla come di un corrotto. Ecco qui i due processi arrivati in Cassazione. Io mi sono letto le sentenze. Allora, guardi, la prima sentenza è in Isai, dice... sentenza della Cassazione.
Sì.
Si dà atto all'onorevole Craxi di non aver né chiesto né ricevuto tangenti in questo processo.
Ma
se questo come?
No, scusi, Gabriele.
No, con le parole.
Stiamo parlando però di una sentenza di condanna.
Sì, è la sentenza, appunto, questa è la condanna. Si dà atto all'onorevole Craxi di non aver ricevuto né sollecitato.
Sì, sì, ma quella cosa l'ho letta, però voglio dire, dunque secondo lei sarebbe una sentenza che contraddice se stessa, un po' curioso.
No,
c'è una sentenza di condanna che poi nella motivazione...
Nella motivazione
non, so
non c'è, sai cosa dice? Si dà, è la cosa bellissima questa, però per l'italiano, splendido. No, si dà atto chi non ha ricevuto, ma questo è un valore puramente estetico.
Sì, sì, ma quel passaggio
non
letto.
Non conta nulla, perché lui non poteva non sapere la solita storia. No?
Sì.
Mentre quell'altro è ancora più grottesco, perché quell'altro, dalla tangente alla metropolitana milanese, si tratta di questo. Il processo va in Cassazione, la Cassazione dice, questo è un teorema. Non c'è la prova, rifattelo.
E poi l'hanno confermata la condanna.
No,
però.
A tambur battente rifanno un processo fotocopiando tutto quello che hanno fatto prima. Arrivi in Cassazione.
Senta, ma lei ci crede, Gabriele, adesso devo chiudere, ma lei ci crede per esempio a questa storia della CIA, dei servizi segreti?
No, io credo soltanto, credo alle prove.
No, perché ieri è stato ospite da noi l'onorevole Barani, che è un socialista di ferro, doc. Come lei ha detto, beh, insomma, Craxi è caduto per i servizi segreti americani. È chiaro, è così. Lei non lo capisce, ha detto io no, veramente no.
Il proverbio di Allah che diceva che la varietà delle opinioni è un segno della benevolenza di Allah.
E con questo diamo la linea. Oh! eccoci qua di nuovo in diretta 19:18 800 24 00 24 con la nuova sigla della Zanzara delle 19:15, che è una seconda sigla, mettiamola così, tratta da, vabbè, insomma, fate voi, qui la voce l'avete riconosciuta, è quella di Rita Pavone. Andiamo subito a sentire il TG3 con i suoi titoli.
Berlusconi, i miei processi sono plotoni di esecuzione, i centristi sono liberi di attaccarli anche se ci fossero accordi locali. Primo sì tra le proteste al processo breve, la Finocchiaro, giustizia distrutta per un interesse privato, i magistrati, conseguenze devastanti. Ad Haiti una forte scossa semina il panico, per strada saccheggi e violenze, gli inviati del TG3 raccontano gli orrori dell'ospedale. Vacilla la riforma sanitaria di Obama, la vittoria repubblicana in Massachusetts toglie ai democratici la maggioranza qualificata in Senato. Un emendamento alla finanziaria stabilisce che l'apprendistato vale come ultimo anno di scuola, il PD fanno carta straccia dell'obbligo scolastico. Presidio dei lavoratori al call center Fonmedia di Trino Vercellese che è fermo, a rischio 7.000 posti in 12 città. Il Fondo Monetario ottimista sulla ripresa, migliora il PIL italiano, ma brutte notizie per i mutui, a dicembre tassi ancora su. In America sono sempre di più le mogli che superano i mariti in soldi e potere, ma per le donne italiane è quasi un miraggio.
Va bene, anche Sky TG24, sentiamo.
Il processo breve supera lo scoglio del Senato, ora l'esame della Camera.
Per Berlusconi è costituzionale, poi l'attacco ai giudici, in aula plotoni di esecuzione.
A Palazzo Madama e Bagarre, Bersani è la cosa peggiore che si potesse fare.
Nuova scossa da Haiti, lotta per gli aiuti, neonata estratta viva dopo 8 giorni dal sisma.
Obama non festeggia l'anniversario alla Casa Bianca, ai repubblicani il seggio dei Kennedy.
Il Fondo Monetario migliora le previsioni per l'Italia, ma a trainare la ripresa sarà la Cina.
Napolitano bacchetta Donadi su Craxi, sì, documenti prima di dissentire.
Bimba sfigurata da pitbull nel milanese, la piccola ha gravi lesioni.
Al supermercato durante l'orario di lavoro arrestati 6 dipendenti della provincia di Perugia.
Valentino Rossi troppo sprint sulle 4 ruote, subito in testa coda con la Ferrari a Barcellona.
La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male.
Beh, è la giornata in cui è stato approvato al Senato il processo breve e si sentono delle cose francamente incredibili. Perché in realtà in questa vicenda basterebbe un po' più di, no, di anche di sincerità.
Viene e va.
E saremo tutti forse più tranquilli, più contenti, più disponibili a capire anche le cose un po' bizzarre, un po' incomprensibili, arraffazzonate.
Non rimpiangerle, non rimpiangerle mai.
Cioè Berlusconi non può dire che il processo breve, quello che è stato approvato con il suo consenso, con i suoi parlamentari, eccetera, in realtà è una cattiva legge, perché altrimenti non si capisce più nulla.
Io credo che ci sia l'Europa che ci chiede di avere dei tempi certi nei processi, la Costituzione che ci dice che i processi devono avere dei tempi ragionevoli. Il mio parere è negativo su questa legge, perché i tempi non sono, secondo me, quelli introdotti con questa nuova legge, tempi ragionevoli. Non spetta a me di dare un giudizio sulla costituzionalità o meno di una legge. Io dico che questa legge ha introdotto dei tempi, pur con il vantaggio di tempi certi, che sono eccessivi.
La stagione dell'amore viene e va.
Ora forse si saranno parlati, forse Fede, e sto parlando di Emilio Fede, naturalmente riesce a interpretare perfettamente quello che dice, quello che pensa Berlusconi, forse ha sentito Berlusconi stesso intervistato nella giornata di oggi, però il direttore del TG4 ha detto esattamente le stesse cose, in una sorta di discussione surreale con Maurizio Gasparri, quasi rimproverava Gasparri di aver chiamato questa legge il processo breve, ma quale processo breve? Dici, i tempi sono ancora troppo lunghi, incredibile, Fede.
non voglio criticarvi, voi presentate un disegno di legge parlando di processo breve, quando la gente è massacrata anche da un processo che dura 5 anni, se poi dura 7 lo è di più, se dura 10 di più, se dura 15 è mortificato. Quando parliamo, o voi parlate, di diritti di tutti i cittadini, allora forse non chiamatelo processo breve, fate sì che il processo sia veramente breve.
Certo,
la ringrazio, non volevo sollevare una polemica, ci mancherebbe altro, però la gente sorride amaramente che si discuta e che quel signore lì, come si chiama lui, fa gli insulti, mette i cartelli contro il processo breve che può durare fino a 15 anni.
La stagione dell'amore viene e va. I desideri non invece.
È quello lì che mette i cartelli, che protesta, che fa casino in Parlamento, come avete sentito da Emilio Fede e naturalmente Antonio Di Pietro. Sentitelo.
Questa maggioranza parlamentare ha dimostrato di essere un'associazione mafiosa.
La stagione dell'amore.
Si sentono ancora cose incredibili. Ieri sera il ministro Bondi a Ballarò, che rimprovera la sinistra di essere contro questa legge, cioè la legge sul processo breve, dicendo: voi volete una legge contro Berlusconi. Sentite.
Bersani, nel suo tono pacioso, accattivante, che tutto è facile, tutto è facile e tutto va bene, tutte cose sono molto semplici, così dice una cosa molto, molto, molto semplice, cioè bisogna fare delle leggi contro Berlusconi, cioè bisogna fare una legge che però non valga per Berlusconi. Una legge che non valga, cioè addirittura non solo l'aggressione, la persecuzione, i processi, ma una legge contro Berlusconi che valga per tutti, salvo che con Berlusconi.
La stagione dell'amore viene e va.
Allora, sia chiaro, la mia posizione sulla questione del processo breve è questa, l'ho ripetuta poi più volte durante le discussioni di queste ultime settimane, di questi ultimi mesi. Per me, a parte che la legge sarà bocciata e che non passerà e forse non passerà nemmeno la Camera, perché magari si troverà un altro accordo tra le forze politiche per un'altra legge sull'immunità, ma insomma vedremo. Penso che si può fare una legge di questo tipo, ma non si può applicare retroattivamente.
All'improvviso senza accordo.
Però mandiamo in onda la frase di oggi, la frase del giorno, che è sicuramente questa. La sentirete domani, vedrete domani, leggerete domani, ci sarà il titolo sui giornali: i giudici dei miei processi sono come un plotone di esecuzione. Berlusconi.
I miei avvocati insistono nel dire che mi troverei di fronte a dei plotoni di esecuzione e non a delle corti giudicanti.
La stagione del
plotone di esecuzione. A ottobre Berlusconi, non dico che la pensasse diversamente, però aveva sicuramente altre intenzioni. Sentite.
Io non solo andrò in tribunale a presentare le mie difese, ma andrò in radio, sui giornali, in televisione e esporrò agli italiani la sostanza di questi processi.
In missione in Europa per spiegare agli italiani come stanno le cose, agli europei, anzi ai cittadini europei e forse anche a qualche italiano all'estero, come stanno le cose in Italia, il disastro in cui siamo. Beppe Grillo, sentite.
Sto per fare qualcosa che non ho mai fatto nella mia vita, sto andando all'estero a fare, non è un tour, sono una serie di cose, è una missione per spiegare un po' in questo spettacolo che sto preparando, che si chiama Incredible Italy, lo dice il titolo, che tipo di Italia è diventata questa, come ci conoscono all'estero e che misure devono prendere. Abbiamo creato dei mostri come Berlusconi, Ratzinger, Napolitano, dei mostri buoni.
Ratzinger, non ho capito, è il Papa, credo. Abbiamo creato noi, chi lo elegge il Papa? Grillo! Vabbè, poi fa degli esempi, Grillo, che sarà in missione fra pochi giorni in diverse città europee per spiegare alla London School of Economics. Ma chi l'ha invitato alla London School of Economics? Vorrei capire. A Oxford come vanno le cose in Italia? Ce lo spiega Beppe Grillo. Bondi e Carfagna, secondo lui, sono l'esempio di come va l'Italia oggi.
Abbiamo un ministro della cultura che dedica poesie languide ed amore al proprio premier. Oppure che abbiamo un ministro che è uno dei più bei culi sulle foto di quando faceva i calendari sulle foto dei camionisti. Come facciamo a spiegare questo paese che è tutto il contrario di tutto, che è un caos così? Un sacco di cose, stiamo esportando un sacco di cose. Io mi aspetto da un momento all'altro, per esempio, che la Merkel possa corrompere qualche giudice e farsi qualche pivello palestrato, oppure Brown che porta a cena un mafioso, o Sarkozy che va a trans. Guardate che non c'è da scherzarci in queste cose. Noi facciamo delle cose meravigliose e loro non se ne accorgono. Noi ricordatevi che noi è Mussolini che ha creato Hitler. Cioè, noi abbiamo creato il fascismo e abbiamo creato le banche che hanno creato il capitalismo, questo capitalismo di rapina. Come facciamo a spiegare questo paese che è tutto il contrario di tutto, che è un caos così?
La nuova missione di Beppe Grillo, andare in Europa, nelle università e non so dove, con varie tappe, tipo tour, tipo concerto, a spiegare come stanno le cose. 800 24 00 24. Andiamo a Carlo da Milano, buonasera.
Buonasera, sì, io volevo intervenire con una considerazione sulle dichiarazioni della Ferilli,
sì.
che purtroppo secondo me sono segno della confusione intellettuale che purtroppo regna nella sinistra, perché ha fatto
addirittura lei mette la Ferilli tra i pensatori della sinistra, adesso io scherzavo naturalmente.
Purtroppo. Però ho fatto delle dichiarazioni che veramente io mi sarei aspettato, per quanto riguarda il discorso sui gay e compagnia, mi sarei aspettato da Labinetti, seppur Labinetti le fa con maggior proprietà di linguaggio, e per quanto riguarda il discorso del problema dell'immigrazione ha fatto dichiarazioni che mi sarei aspettato un qualsiasi esponente della Lega. Sì, i migranti siamo solidali eccetera, però insomma se ne va da una
chissà che non abbia,
però...
chissà che non abbia ragione la Ferilli, però.
E in che senso? Cioè,
no, la Ferilli diceva: non è che la sinistra non si deve occupare della questione dei diritti degli omosessuali, non è che non si debba occupare degli immigrati. Però basta sempre con la solita solfa. Andiamo in televisione e facciamo la figura di quelli che difendono sempre gli immigrati, che vogliono sempre la legislazione sugli omosessuali. Basta di parlare sempre delle stesse cose. Poi non so nemmeno se sia così in realtà. Comunque, questo dice la Ferilli, o no? Lei non è convinto?
No, io sono convinto che la sinistra non si è mai occupata veramente dei problemi che riguardano gli omosessuali piuttosto che l'immigrazione, perché i risultati si vedono nel governo, nell'ultima amministrazione della sinistra, a parte di qualche confusa iniziativa con i Dico varie, di fatto non
dunque
non
altro che niente. Ignorarli questi problemi, secondo lei bisognerebbe invece affrontarli di petto. D'altra parte oggi saranno fischiate le orecchie anche all'amico Scalfarotto, che sull'Unità, dopo le parole della Ferilli, che sull'Unità scrive invece: ci occupiamo troppo poco di queste cose, bisogna fare delle leggi, delle proposte di legge concrete sulla questione dei diritti degli omosessuali, delle coppie di fatto eccetera.
Ci sono tante categorie italiane che effettivamente non sono omosessuali, non sono immigranti, non sono, ce ne sono tante categorie italiane che effettivamente dal punto di vista dei diritti civili, diciamo così,
poi bisognerebbe domandarsi, Carlo, se davvero poi la figlia della Ferilli possa essere catalogata tra le persone di sinistra, no?
E noi in effetti il discorso che ha fatto non è affatto di sinistra.
Per niente, quindi... però le faccio ascoltare una cosa. A un certo punto ha detto, sempre da Chiambretti, insomma, comunista è ancora una bella parola, una parola densa di significato.
Io ho avuto il piacere di passare qualche ora con suo padre Giuliano, che è stato ex capogruppo del PC alla regione Lazio, sì. Quindi nel suo DNA corpo. Corre del corpo. Sangue comunista, anche Russo. Se oggi è una parolaccia.
Non è una parolaccia. Continua ad essere invece una parola molto interessante, che ha un significato molto profondo e importante.
Ecco, bene, se c'è qualcuno che la pensa come la signora Ferilli, batta subito le mani.
La parola comunista è ancora una bella parola. Giorgio da Udine, buonasera Giorgio.
Buonasera.
Dica.
Buonasera, lei è il radiodottore Spagna.
Vabbè, non si preoccupi, insomma, chi c'è, chi non c'è, non c'è.
Sì, volevo intervenire sul discorso di Berlusconi. A me dispiace che non sia passato il lodo Alfano, perché forse il governo poteva governare, no? In questo momento purtroppo siamo ancora qui, alla fine con questa legge passata al Senato che cerca comunque di favorirlo. Il problema qual è? Che secondo me è molto semplice, no? Va bene ed è assolutamente giusto che si metta un limite praticamente ai processi. Basta dire salvo quelli in corso, non è difficile, no? Salvo quelli in corso, basta. Quindi
sono d'accordo con lei, Giorgio, sono d'accordo con lei.
Berlusconi, quando terminerà il suo mandato, verrà processato come tutti gli altri, insomma.
Ma questo è un altro discorso, quello del mandato, ci vogliono altri provvedimenti.
Esatto, dovrebbe esserci un altro lodo
per proteggerlo, diciamo.
Governare, alla fine poi lo processeranno, insomma, faranno quello che devono fare, sì.
Va bene, perché va bene.
Comunque quest'uomo con le sue dichiarazioni ci prende in giro, insomma.
Per esempio, quali dichiarazioni?
Ecco, le dichiarazioni che lui non è d'accordo con questa legge che è passata al Senato, che secondo lui non va bene. Io penso che lui creda che gli italiani siano degli stupidi o degli ebeti, insomma, non riesco a capire come possa dire delle cose così.
Cioè, secondo lei, scusi Giorgio, secondo lei Berlusconi dovrebbe dire chiaro e tondo una cosa: ho fatto questa legge sul processo breve non perché sia giusto accorciare i tempi dei processi, ma perché mi salvo dai miei. È così?
Sì, praticamente è così. E io dico, anche se io voterò a destra probabilmente sempre, sì. Però quest'uomo ormai basta con le sue dichiarazioni, ha stancato, vada a casa, si tolga per favore, perché non se ne può più, insomma. Non siamo stupidi, non può raccontarci queste cose.
Va bene Giorgio, grazie. Gianni da Bologna, buonasera.
Sì, buonasera. A parte, diciamo, il siparetto molto gustoso della Ferilli e Scalfarotto, capisco sempre di più, credo, perché la sinistra non vincerà mai le elezioni. Al di là di questo, intervenivo a proposito della legge sul processo breve, perché già chiamarla legge sul processo breve è una straordinaria veramente operazione di comunicazione. E mi chiedo questo: come si fa a chiamare legge sul processo breve una legge che non va a risolvere, ad intervenire in nessun modo sulle cause della lentezza dei processi, ma semplicemente stabilisce un tetto per legge per cui dice finito o non finito, dopo 2 anni basta, il processo decade. Allora, mi sembra un po' come se, non lo so, un medico, c'è un ammalato che è la giustizia italiana, il politico che è un medico dice le ricette che ho usato fino adesso non funzionano, però sai che c'è, io ti curo solo per 2 anni, dopodiché devi guarire da solo, guarito o non guarito, io smetto di curarti. Quindi questa mi sembra una cosa veramente paradossale, perché se veramente volessimo accorciare la durata dei processi, credo che dovremmo preoccuparci di andare a capire cos'è che li rende oggi così lunghi e adottare degli interventi legislativi che ci consentirebbero di accorciare la durata, perché abbiamo tutta la storia dei difetti di notifica, delle eccezioni sul collegio dei giudici, insomma tutte cose che ha spiegato benissimo Bruno Tinti nei suoi 2 libri che ha scritto.
Quindi, sì, non l'ha spiegato solamente Bruno Tinti, per esempio c'è stato un bell'articolo l'altro giorno sul Sole 24 Ore di Roberto Perotti, che ha spiegato bene quali sono anche le vere cause della lentezza dei processi.
La cosa molto bella è che in realtà tutti sanno quali sono le cause, ma nessuno
interviene su queste cose qui.
Ma nessuno si pone anche un'altra domanda. Nel momento
qual è?
In cui io ho stabilito che per legge un processo dura per 2 anni,
sì.
Quando io, diciamo magistrato, sto trattando un caso che risale a 1 anno e 8 mesi fa e che quindi oggi non è ancora prescritto,
sì.
Cosa faccio? Smetto di perseguirlo perché tanto so che tra 2 mesi scadrà? La legge questo non lo consente, perché dice nel momento in cui arriva davanti a me non è prescritto e quindi io sono obbligato per legge seguire quel reato,
sì.
Però so già che sto lavorando a vuoto, in modo completamente inutile, perché tanto in 2 mesi non arriverò mai alla sentenza, ma sono costretto lo stesso a lavorare.
Vabbè, adesso poi vedremo le conseguenze. Grazie. Grazie Gianni. 800 24 00 24. Abbiamo il senatore Giuseppe Ciarrapico del PDL. Buonasera Ciarrapico, come sta?
Buonasera a lei, molto bene, molto bene.
Senta, ma la questione di Craxi voglio chiedere a lei. Innanzitutto, così, ci lasci un suo ricordo personale di Craxi a 10 anni dalla scomparsa. Un ricordo di Ciarrapico che l'ha conosciuto bene, non solo per le vicende politiche, ma anche per altre vicende. Insomma, un suo ricordo personale di Craxi. Ciarrapico, ce lo dia.
Un uomo di un'intelligenza fuori dall'ordinario, un uomo di un coraggio decisionale fuori dall'ordinario, un vero capo di Stato.
coraggio decisionale. E beh, qui gatta ci cova, però è un po' ci arrapico, perché lei, insomma, più volte nel passato cosa ha detto, da fascista quale si è sempre professato, che l'uomo politico italiano nel dopoguerra più vicino, che lei ha sempre visto più vicino a Mussolini, è proprio Craxi, o no?
Non c'è dubbio.
Perché? Mi spieghi bene questa cosa, anche se poi l'abbiamo sentita più volte, non da lei, da altre persone. E si ricorda chi è che faceva quelle vignette, no? su Craxi, tipo Mussolini, che era Forattini, no? La prima volta le fece.
Sì. Ma non è roba da vignette, Craxi è un uomo di una grande azione politica come uomo di Stato.
Sì.
E basti ricordare quello che fu capace di fare per la Scala Mobile.
Vabbè, però adesso l'accostamento con Mussolini non è che sarà sulla Scala Mobile. Qual è, perché lei vede una similitudine tra questi due personaggi, tra il suo Mussolini?
Un grande rispetto del principio etico e la capacità di rivendicare sempre, nel rispetto delle alleanze, l'indipendenza del paese, l'orgoglio del paese. Basterebbe Sigonella per ricordare questo.
Beh, dunque, lei, insomma, per lei Craxi è soprattutto quella roba lì, cioè l'antiamericanismo insomma, quella vicenda. Adesso lasciamo perdere l'antiamericanismo.
Quale antiamericanismo?
No, infatti non c'entra niente l'antiamericanismo. Insomma, la rivendicazione dell'orgoglio nazionale, il territorio, la bandiera dell'Italia piantata a Sigonella, e dunque l'opposizione agli americani. Per lei Craxi è soprattutto quello.
No, Craxi è un uomo di Stato che compie azioni profonde a favore della eticità e compiazioni profonde dell'interesse vero dei lavoratori italiani.
E per questo è simile a Mussolini?
Certamente sì.
Senta, Ciarapico, lei ad Hammamet c'è stato a trovare Craxi, no?
Sì, continuamente.
Quante volte c'è stato?
Una decina di volte.
Ho
l'orgoglio di ricordare che fui io ad accompagnare Craxi ad Hammamet, quando la ferocia del giustizialismo faceva di tutto per impedirgli di lasciare l'Italia. Anzi, il tradimento di un funzionario di polizia che era stato promosso proprio da Craxi, questore del servizio aeroportuale, rischiò di non consentirci di partire per Hammamet via Monastir. E io con i miei aeroplani, allora ne possedevo diversi, lo accompagnai da quel campo d'aviazione che sta sotto la costiera amalfitana, che adesso è diventato, sino a Malta, e a Malta con un altro mio aeroplano lo accompagnai a Monastir, e da Monastir andammo ad Hammamet.
Beh, insomma, questo qua quando è successo? La prima volta che Craxi andò a Hammamet? No, cioè quando andò l'ultima volta e poi non tornò più?
Esattamente.
Cioè andò con un aereo di Ciarrapico?
Esattamente.
E chi era questo funzionario che voleva impedire questa cosa?
Ah, è un verme che oggi purtroppo sta ancora in servizio.
Verme addirittura.
Ma come tale resta sempre verme, come chiunque tradisce o fa il soffia, perché di questo si tratta, non può essere che disprezzato.
Eccoci qui, siamo con Giuseppe Ciarrapico, senatore del PDL, che è in collegamento con noi dopo aver votato al Senato, immagino favorevolmente, il processo breve, insomma non c'è bisogno di dirlo, Ciarrapico. Senta, però qui c'è qualcosa che non mi torna. Una volta Craxi, in una intervista rilasciata non so dove, che ho ripescato, cosa disse di Antonio Di Pietro? Di Pietro non guida, è guidato. Chi invitavano a parlare ai convegni di Fiuggi presieduti da Giulio Andreotti e organizzati da Giuseppe Ciarrapico? Di Pietro. E a Milano chi erano quelli che preparavano insieme col futuro eroe un'associazione per il rinnovamento dell'Italia? Gli andreottiani. Insomma, Craxi poi alla fine non è che con lei fosse così tenero, no? Tu è sbagliata questa cosa, no?
Non... Io con Craxi ho avuto un rapporto affettuoso, di cui mi onoro e mi vanto. Quindi quello che lei mi dice, sì, Di Pietro venne una volta a un convegno a Fiuggi. A Fiuggi, con la gestione Ciarrapico, aveva un convegno ogni 15 giorni fuori stagione e un convegno ogni settimana in stagione.
Vabbè, senta, lei però mi deve ricordare un episodio che una volta raccontò, credo, all'Unità in un'intervista. C'era un discorso che doveva fare sull'inaugurazione di un monumento ad Anita Garibaldi.
Io che gli portai in riferimento ad analogo discorso pronunciato dal Duce.
Cioè, Craxi voleva questo, o fu lei a suggerire a Craxi questa cosa?
Craxi che mi disse: un Mussolini da inaugurare il monumento a Anita Garibaldi al Garibaldi.
Sì, sì.
pronunciò un discorso in quell'occasione, io gli risposi di sì, feci una ricerca,
sì,
e gli portai il testo esatto del discorso che aveva pronunciato il Duce a Gianicolo per l'inaugurazione del monumento ad Anita Garibaldi.
E lui che fu molto contento, cioè lo riprese passo dopo passo questo discorso? Oppure?
Passo dopo passo no, perché era un uomo,
beh, certo,
fecondo anche nelle cose che diceva e nelle cose che intendeva dire.
Sì, sì.
Quindi si riferì a quel tracciato per pronunciarne un altro altrettanto importante e consonante.
Vabbè, Ciarapico, concludiamo in questo modo. Abbiamo parlato anche di traditori, no? Lei dice questo funzionario di polizia che non ci voleva far arrivare ad Hammamet e poi insomma i miei aerei.
Era un traditore, era uno di quelli che hanno la vocazione del soffia, dicono a Roma. No?
Del soffia, cioè di fare la spia, insomma. No?
Esatto.
Vabbè. Un verme addirittura, ma chi è questo qua? Poi ce lo può dire, chi è questo che voleva fare la spia?
Non si dicono mai.
Non si dicono mai, per carità, per carità. Però, Ciarapico, secondo lei il più grande traditore di Craxi chi è stato? Cioè quello che proprio lei dice, questo qua era prima amico di Craxi e poi zac, la pugnalata sulle spalle, chi è stato?
No, era un piccolo uomo questo. I traditori di Craxi sono stati tutti quegli italiani che lo hanno applaudito ed esaltato, gli mettevano i garofani in mano quando c'era la sceneggiatura dei grandi congressi socialisti.
Sì.
E che poi se lo sono dimenticati. Ad Hammamet eravamo pochissimi, sa, ad andare a trovarlo. Io mi vanto e mi onoro di esserci stato.
Senta, però politicamente ci sarà stato uno che lei caratterizza e così no, identifica come il grande traditore di Craxi. Ci sarà stato uno, questo qua che mi fa schifo perché è stato un traditore, uno di quelli che ha avuto tutto da Craxi e poi invece...
No, ma un piccolo uomo, non è questo.
No, ma no, non parlo del funzionario di polizia, un altro, un uomo politico parlo, un politico che è stato molto vicino a Craxi, che ha ottenuto tutto da Craxi, ha avuto tutto, onori, poltrone, eccetera.
Ma
e poi...
sono scappati un po' tutti.
Tutti sono scappati.
Fuori del Raffaele, prima facevano tutti la fila, al giorno delle monetine, quella cosa indegna, ripeto... Avvicina a Craxi non c'era nessuno.
Va bene, Ciarapico, grazie. Torni grazie a votare, a che si vota ancora, si lavora ancora al Senato?
Sì, fino alle 9.
Che rottura, che scocciatura.
No, perché la democrazia. Io non ci ho mai creduto molto, ma
appunto
sono
dico.
Parlamentare. Quindi
adesso ci deve credere per forza.
Cerco di servire la Repubblica secondo il mio dovere.
Ma ci crede adesso un po' di più o no?
No, per carità.
Continua a non crederci per niente.
No, ci credo poco, però come diceva Churchill non ne conosco un sistema migliore, quindi la democrazia va bene.
Vabbè, insomma, il sistema migliore lei ce l'avrebbe, insomma, o no?
No, perché?
No, insomma, lei non è che si professa sempre quello di quel periodo lì.
No, io non di quel periodo là, mi professo sempre come un convinto assertore che il fascismo fu un grande momento per la... per il popolo italiano.
Però irripetibile, dice lei. Dunque,
ci mancherebbe.
Che ne so. Vabbè. Grazie Ciarapico, grazie che continua a credere che adesso un pizzico, no? Un pizzico più democratico è diventato, no, Ciarapico?
Beh, sì, diciamo di sì, anche perché non ce n'è un altro di sistema allo
Stato. Ci siamo inventati questo e con questo campiamo, no?
Esattamente.
Tiriamo avanti. Vabbè, da Milano la saluto, dagli studi di Milano di Radio 24.
Io la ringrazio.
19:53 800 24 00 24. Dove andiamo? Andiamo direi a Torino. Fabrizio, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Allora, ho sentito gli spezzoni di Grillo che preannunciano questa tournée internazionale. Non li trovo, come dire, né tragici né... A me fanno ridere. Cioè, si può essere d'accordo o non d'accordo, ma quando fa la descrizione del nostro ministro della cultura o del nostro ministro delle pari opportunità, a me fa ridere e penso,
ma anche a me moltissimo,
spero sia
chiaro,
che all'estero
ridano
sappiano ridere, nel senso, noi facciamo ironia su tante cose, a volte c'è quello che dice il frocio, il negro, e ci facciamo una risata. Io penso che anche su questo ci si possa fare una risata. Questo non vuol dire che essere d'accordo
che se Bondi fa il ministro della cultura o Lino Banfi o il Pecora, insomma, poi vai a votare Di Pietro o Grillo, i voti poi li dai come li devi dare. Però certe situazioni un po' estreme del nostro paese io trovo che siano ridicole, che sia giusto farsi una risata sopra. Poi il voto è un'altra cosa. Credo che nessuno a Londra o a Parigi cambierà il suo approccio sull'Italia più di quanto non l'abbia già cambiato per tante altre cose che succedono. Noi abbiamo i nostri pregiudizi verso altri paesi, loro li avranno sul nostro. Secondo me noi diamo abbastanza adito a farsi sta risata, ma la risata in fondo non è una cosa tragica, e invito tutti a ridere quando le cose fanno ridere, a non incazzarsi troppo, scandalizzarsi o dare a Grillo un peso relativo che non ha.
Ma infatti noi non glielo diamo e ci scherziamo sopra. La ringrazio.
Prego, buonasera.
Dario ci chiama dalla provincia di Belluno. Buonasera. Non c'è più. Luca da Vicenza.
Sì, buonasera, pronto.
Eccoci,
buonasera,
Luca.
Buonasera, Cruciani. Guardi, io la chiamo semplicemente per una telefonata che ho sentito ieri sera da una persona che ha definito i cosiddetti bamboccioni persone del ventre molle. Cioè, io mi chiedo, ma questa persona che ne sa? Cioè, ma che ne può sapere? Cioè, io ho più di 30 anni, mi sono laureato, vivo con i miei, ho il posto di lavoro fisso in un'azienda commerciale, faccio 2 ore di auto al giorno.
Sì.
E non è possibile generalizzare. Cioè, le motivazioni mie, come di moltissime altre persone, sono infinite. Cioè, e quella persona che ha definito i cosiddetti bamboccioni, persone dal ventre molle, io dico a questa persona che secondo me lui di molle c'ha qualcos'altro.
Scusi Luca, lei quanti anni ha?
Io ho 36.
Ma vive ancora a casa oppure?
No, assolutamente, vivo a casa. Ho
laureato?
Sì, mi sono laureato in economia e commercio.
Lavora già? Già lavora?
Da già 10 anni lavoro, ho la mia vita ovviamente privata, le mie frequentazioni, le persone.
Vabbè, questo è normale.
Ma quella persona comunque non si può permettere di dire che le persone che
ma vivono... quella persona chi? Lasci perdere gli ascoltatori. Brunetta per esempio.
Brunetta comunque secondo me quella cosa che ha detto era semplicemente una quindi un modo per comunque
Guardi, se faccio il conto delle trasmissioni in cui è stato, dunque Radio 24 la mattina, Radio 1 Radio Anch'io, Matrix ieri sera, innumerevoli interviste, servizi dei telegiornali eccetera, grande successo, grande operazione.
Che poi da quello che so io proprio lui ha vissuto con i genitori fino ad una età avanzata, quindi da 30 anni se non sbaglio, Cruciani, mi sembra che proprio Brunetta abbia rilasciato questa
Vabbè, lo ha ammesso però, quindi... lo ha ammesso tranquillamente, ha ammesso che per esempio non si è mai rifatto il letto fino a 30 anni.
Sì, ma voglio dire, le motivazioni ce ne sono infinite.
No, ma io lo so, lei ha ragione su questo, Luca, però ci sono anche dei dati di fondo, no? Sì, sicuramente in Italia, rispetto ad altri paesi, si esce da casa dei genitori più tardi. Adesso io non so se sia un bene o un male, cioè, però questa è una certezza.
Un secondo ancora su Grillo. Vorrei dire che la prima cosa che Grillo deve spiegare in Europa è il fatto che un comico di una certa, cioè, apprezzato, e quindi si sia messo tutto d'un tratto a far politica. Cioè, la prima cosa che lui deve spiegare in Europa è quella, è questa, appunto, e che la smetta ad un certo punto, insomma, di dire fesserie, e che secondo me torni a fare quello che prima faceva, cioè il comico.
Eccoci qui, sentiamo i titoli del TG5.
Via libera del Senato alle norme sulla durata dei processi. Scoppia la polemica. Berlusconi: è la Costituzione a dirci che i processi devono avere tempi certi e ragionevoli. All'aeroporto di Monaco un computer portatile trovato positivo all'esplosivo. Il proprietario fugge, caccia l'uomo nello scalo. Caos e voli bloccati. Poco fa il cessato allarme. Nuova violenta scossa di terremoto ad Haiti. Ritrovata miracolosamente viva sotto le macerie anche una neonata di 15 giorni. Gli aiuti internazionali tra difficoltà e polemiche. Le immagini si riferivano invece alla notizia di Monaco. E siamo ad Obama. Un anno dall'insediamento di Obama, dura sconfitta per i democratici in Massachusetts. Un repubblicano andrà in Senato al posto di Ted Kennedy. Ora a rischio la riforma sanitaria. Sventato un piano della mafia per uccidere l'ex sindaco di Gela, Rosario Crocetta, e la cugina del jeep di Caltanissetta. 5 arresti. Si assentavano dal lavoro per andare dall'estetista o a fare la spesa. 6 dipendenti della provincia di Perugia agli arresti domiciliari.
Va bene, andiamo a sentire anche come ci riassume la giornata il TG1.
Berlusconi contro di me, non giudici ma plotoni di esecuzione, e sul processo breve approvato al Senato non è incostituzionale. Proteste in aula delle opposizioni, una legge per interesse privato. Alfano, misura di civiltà contro lentezza processi. Haiti a 7 giorni dal sisma, ancora vivi sotto le macerie, tanta paura per una nuova scossa. Bertolaso domani ad Haiti, individueremo una zona dove concentrare gli sforzi italiani, parla un volontario in partenza. 7 ore in mano ad uno squilibrato, parlano la ragazzina vittima del sequestro di Lucera in Puglia, il capo dei NOx. Splendore dei campi Flegrei soffocato dall'incuria, al parco archeologico chiuso nonostante i soldi spesi per i restauri. Mangiare in fretta fa ingrassare, lo conferma un cronometro nel piatto che aiuta a rallentare e a perdere peso.
Sto a fare questa piccola mission, come si chiama, una missione fuori, e andrò lì a vedere, e andrò in tutte le università, mi hanno invitato in un sacco di università, da Oxford, pensate, io ho invitato a Oxford, qua non mi caga nessuno e la mia invitano a Oxford, oppure alla London School of Economy, una delle più prestigiose università d'Europa, il comune di Vienna, cioè, mi invitano da tutte le parti per capire. Io vado in missione in nome di Dio, in nome di Dio, mi metto anche gli occhiali scuri, andrò in nome suo per portare un po' di chiarezza, un po' di luce e soprattutto un po' di speranza. Pace e bene a tutti.
E questo era Grillo che annunciava questo tour europeo. 800 24 00 24, e con noi Beppe Severgnini, buonasera.
Buonasera, come state?
Non c'è male. Fra pochi giorni anche lei sarà alla London School of Economics, che succede? Si passa da Grillo a Severgnini?
Forse fanno la Beppe Season, invitano anche Pisano, chi lo sa.
È vero, i Beppe.
No, siccome tra l'altro da colleghi io uso il tu, poi tu scegli.
Sì, certo.
Siccome chiedevi ma chi l'ha invitato, ma come funziona,
esatto,
lo
come
so
fu?
Perché ci sono già stato e ci torno. Io sarò il 4 di febbraio e quindi lo so, se vi interessa.
Te lo chiedo, per questo ti ho chiamato. Chi lo invita, Grillo?
Allora, funziona così, gli studenti della London School of Economics, esiste un Italian Society che invita chi vuole, manda un'email, dice quando vieni a Londra, io sono già a Londra per altre cose, come è successo in passato, e vado, sì, e vado a fare due chiacchiere, a spiegare, ho scelto un tema, se vuoi poi ti dico qual è, non è molto distante da quelli di Grillo, ma penso che i toni siano diversi, forse a lui di politica capirà più di me, ma di sicuro io parlo inglese meglio di lui.
Dunque sono gli studenti, gruppi di studenti che chiedono di invitare, poi chi decide alla fine?
Esatto, sono degli studenti che invitano, chiedono un'aula. Io sono nella D202, non so dove sarà lui, forse nella stessa, forse più grande perché avrà più pubblico, e uno scrittore, una... Quando sanno che qualcuno passa da Londra, forse nel caso di Grillo l'hanno anche invitato, non lo so, si va là, è del tutto una cosa completamente informale, lo stesso vale per Oxford, però essendo vedi università come London School of Economics, Oxford, sì, che hanno questi nomi noti, se uno non specifica sembra che ci sia, non so, in aula magna, ricevimento, no, è una cosa completamente informale, invitano tanta gente, tra cui... in questo caso anche due Beppi italiani.
Dunque non è che il rettore invita,
no,
cioè,
no.
Sono cose un po' più informali, come
però
detto.
Visto che ho sentito, sì, che molti si ponevano il problema ed è vero, io credo che l'immagine e le conseguenze delle cose di cui ho parlato tutte le sere in radio e che noi sappiamo tutti, di cui scriviamo sui giornali, spiegarla all'estero non è facile.
No.
Io da anni, per via di un libro sugli italiani che è stato tradotto in un po' di lingue, giro e ti assicuro che non è facile, perché c'è sempre questa cosa dentro: sono italiano ma devo anche spiegare come succedono le cose, ma credo che ci sia un modo di farlo. il tema che ho scelto io per i ragazzi dall'anno scorso.
Qual è?
Il titolo in inglese è Signor B, an Italian Mirror, cioè uno specchio italiano, punto di domanda. Io voglio spiegarli, ragazzi, se ha vinto tre volte ci sarà un motivo, anzi ce n'è più di uno. E perché secondo me è questo che manca nel racconto di queste vicende legate a Berlusconi all'estero. Dire, uno può essere anche scandalizzato a seconda delle sue opinioni,
certo.
E io sono molto perplesso, ritengo, tanto per essere chiari, che non abbia, il nostro Presidente del Consiglio non ha aiutato per tanti suoi comportamenti, espressioni, frasi e compagnia, non ha aiutato l'immagine dell'Italia all'estero e sbaglia molto, molto, quando dice, attaccando me, screditate, anzi lui dice sputtanate l'Italia. Questo è un passaggio logico pericoloso e anche un po' sleale, però...
Ma perché non fate una cosa, i due Beppe? Sarebbe una cosa straordinaria, adesso non so quanti siano i giorni di differenza, ma fate una bella lezione insieme, sarebbe spettacolare. Da una parte un tribuno che infiamma la platea, dall'altra parte un po' di ragionamento, adesso non voglio...
Guarda, ho già parlato una volta in America, poi dopo due mesi dopo la Fallaci nel 2000, nei primi anni 2000, e io ho ricevuto un timido applauso e lei, eravamo in un think tank conservatore, aveva parlato poco tempo prima, era l'American Enterprise Institute, un altro, e là, per poco non viene giù la sala dagli applausi. Io so che ci vado a perdere e poi per dirlo tutto non credo di rientrare proprio nelle simpatie di Grillo.
Beh, devo dire che Beppe, è difficile trovare qualcuno che entri nelle simpatie di Grillo, è molto difficile, basta che abbia qualche aggancio, che scriva per qualche giornale, che secondo lui chissà quale porcheria i padroni hanno fatto, che insomma è molto complicato.
Quindi io penso così, però penso che sia doveroso, ripeto, l'ho fatto in tanti posti in questi anni, è il mio mestiere, il libro parla degli italiani e la domanda su Berlusconi, quando dici c'è una domanda, parte, se non lo dici tu te lo chiedono loro, questo vale dal Vietnam a Singapore, al Canada, al Sud America, perché non c'è dubbio che sia il personaggio italiano più noto e anzi il personaggio ipnotico degli ultimi 15 anni, quindi di fatto, e secondo me, il titolo è In Italia Mirror, non ci assomiglia più di quanto vorremmo, e qua mi fermo e vi lascio.
Cioè non è Incredible, non è meglio Incredible Italy di Grillo oppure In Italia Mirror? Mister
io
B.
Non lo so, io credo che ripeto, sono certo che lui è più bravo.
Un po' sono vicini però, Incredible Italy, c'è un po' di incredibile nella storia di Mister B, no? C'è dell'incredibile se vogliamo, no?
Il signor B è una storia incredibile, però si può spiegare. Se ha vinto tre volte, io non te li dico adesso perché non c'è il tempo e tu non vuoi, e chi ci ascolta non vuole, ma ci sono dei motivi, io credo almeno 5 o 6, che spiegano la vittoria. E uno di questi è che secondo me lui ci assomiglia più di quanto diciamo. Io ho intervistato Veltroni e gli ho detto, guardi, noi dovremmo usare con ognuno il berluscometro, cioè tu hai il 19%, lei ha il 31%, e lui si è rifiutato di farsi provare il berluscometro, perché secondo me perfino Walter Veltroni ha una percentuale, il modo in cui aiuti l'amico, guardi una ragazza, pensi al mondo, guarda, è un po' così.
Beppe, grazie. Veltroni quando l'ha intervistato? Qualche anno fa, perché adesso parla solo di basket, di calcio.
Per Sky TG24 qualche mese fa. Ha lasciato usare il berluscometro, forse temeva che fosse...
Appunto, dico, guarda che ormai, seriamente, parla solo, so che sarà ospite pure sabato alla trasmissione radiofonica di Simona Ventura nel parlare della Juventus, cioè Roma-Juventus, ormai parla solo di quello, di pallone, fate il commentatore di basket, non ti voglio mettere in mezzo alle mie solite polemiche, però da Italians, dall'autore di Italians, una piccola cosa, poi ti lascio per davvero, Ma non pensi che questa cosa di Brunetta sia un'operazione straordinaria? Sei un esperto anche tu di bamboccioni, in quanto appunto conoscitore di un sacco di italiani che lavorano all'estero, eccetera. Ma insomma, uno che dice per scherzo voglio fare una legge, poi va in tutte le televisioni, eccetera, e gigioneggia sopra questa cosa, è spettacolare, o no?
Brunetta è un personaggio di spettacolo, anche lui ho intervistato qualche tempo fa e finché non gli ho detto la cifra esatta del mio reddito scritta sul modello unico, non voleva andare avanti, ho dovuto dirgliela, e quando poi ho scoperto che guadagnavo più di lui ci è rimasto malissimo e gli ho detto, guardi, ho 50 anni, libri, giornale, la televisione, se guadagnassi solo come ministro sarei messo male, e prima è stato lì, poi è scoppiato a ridere ed era entusiasta perché mi ha detto che almeno uno che gli ha risposto la cifra. Guarda, lui è un personaggio di spettacolo quando vuole ed è un uomo che a me a domanda e se era seria non era crudele, parlavamo della statura in maniera seria, mi ha detto: guardi, sinceramente lei si immagina cos'è stata la mia vita con la mia statura, ed è chiaro che io ho una determinazione, una grinta in più di altri. E io, questa risposta mi è piaciuta, l'ho trovata onesta e credo che spieghi molte cose. La luce e la ribalta gli piacciono, e a differenza di altri che quando aprono bocca dicono cose su cui preferisco sorvolare, lui devo dire che ogni tanto penso che dovrebbe portare un po' a fondo alcune delle cose che annuncia, e questo è un po' un problema lì di tutta
la problema di tutti, però diciamo che poi la maggior parte delle volte sa di cosa parla, almeno questo è...
diamogli atto, e non tutti i suoi compagni di governo si può dire lo stesso per tutti.
Assolutamente, grazie e buona serata. Va bene, 20:15, abbiamo poco tempo prima della viabilità, prima del traffico, però ascoltatori direi, e dunque Gennaro, provincia d'Imperia.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
È una mia volevo condividere con lei, con gli ascoltatori, una mia considerazione, ovvero da alcuni mesi vediamo un migliaio di persone, i signori parlamentari, fortemente impegnati su questa legge che oggi ha avuto l'approvazione del Senato sul processo breve, prima il lodo Alfano, poi il processo breve.
A sua figlia vicino, Gennaro?
Sta entrando ora in macchina.
Ah, ecco.
Sì, infatti, mi scusi.
No, per carità. Non è un delitto avere i bambini.
No, assolutamente. Assolutamente. E dicevo, una mia considerazione. Abbiamo queste 1000 persone che sono state fortemente impegnate, sono ancora impegnate a discutere di questa legge e quant'altro.
Sì, per adesso solo il Senato, comunque dopo diventeranno 1000 con la Camera. Saranno,
però comunque ci sono 1000 più persone.
Allora?
E con una situazione del nostro paese che probabilmente il problema principale non credo che sia questo, è così condiviso dalla popolazione, dal popolo italiano, questo problema?
Ah, guardi, non lo so. Non so cosa dicano i sondaggi a Berlusconi in questo momento, se ci sono sondaggi sul processo breve o sulle norme sulla giustizia. Penso che in fondo non pesino molto sull'elettorato, questo sono convinto.
Infatti, perché onestamente penso che i problemi del paese siano probabilmente anche altri, o altri. No,
quello sicuramente, insomma, non che la giustizia non sia, sicuramente i problemi del paese sono altri, però sì. Ripeto, dal punto di vista poi dell'impatto di queste cose sull'elettorato, cioè quanto conti, penso che il calcolo di Berlusconi sia anche questo, no? Che alla fine poi queste cose non è che sul suo elettorato non impattano molto, rafforzano forse l'altra parte degli italiani, insomma.
Ma sì, il problema è che probabilmente dovrebbe essere il nostro paese, la classe dirigente del nostro paese dovrebbe essere probabilmente un po' più impegnato su altri fronti, l'etica, il sociale o...
Eccoci, 20:20, 800 24 00 24. Dove andiamo? Andiamo a Roma. Vincenzo, buonasera.
Buonasera. Senta, io volevo intervenire in merito al viaggio di Beppe Grillo.
Sì.
Non la trovo un'idea brillante, in quanto sappiamo tutti che...
Se la prenda con i giovani della London School of Economics, che l'hanno invitato. Però ognuno è libero di invitare chi vuole, Vincenzo.
Sì, ci mancherebbe altro, ma io non avevo dubbi che non fosse un'istituzione, insomma, inglese ad invitare Beppe Grillo, bensì un gruppo di giovani. Penso che non sia affatto un'idea brillante, in quanto sappiamo tutti che l'Italia è di turismo, e fare cattiva pubblicità all'Italia non è non penso sia una delle migliori idee, non so, anche per se stesso, se l'albergatore non ha più lavoro, non ha più soldi per andare a vedere lo spettacolo di Beppe Grillo, quindi diciamo penso che sia controproducente anche per lui.
Vabbè, adesso questo non lo so, insomma, se uno fa una cosa non
Sì, ma comunque sia da una cattiva immagine dell'Italia.
Ma non lo so.
Io penso che
non credo che sia uno spettacolo di Beppe Grillo, uno spettacolo, insomma, una sorta di seminario, non so che cosa. Tour che fa tappa a Oxford e a Londra a dare una cattiva immagine dell'Italia, insomma. Non penso proprio, Vincenzo, che siano queste le cose che diano una cattiva immagine dell'Italia.
Solo una cosa. Sì. Non ho mai visto nessuno, diciamo, del Regno Unito o del Comune di Vienna o dell'America che è venuto qui in Italia a giocare insomma sui problemi del nostro cioè del paese loro, insomma. Non...
Sì, diciamo che a noi non ce ne fregherebbe niente che un comico viennese viene qua in Italia a dire la sua sull'Austria, insomma.
La nostra è bella Italia all'Austria, insomma.
Insomma, se Letterman venisse qui a fare una sorta di, forse sì, una sorta di tour universitario sulle miserie dell'America, può darsi che qualche successo lo otterrebbe, non lo so. Vincenzo, la ringrazio. Giorgio Reggio Emilia, buonasera Giorgio.
Buonasera Cruciani.
Sì.
Dunque, io volevo fare un intervento sul discorso di Craxi, poi dopo che ho sentito il signor Terapico volevo farle una domanda. Il mio intervento era molto semplice, cioè io francamente posso disquisire sul fatto che Craxi sia stato, non stato, tutto quello che vuole, ma la mia domanda è solo una. Se sento professato innocente, è un suo diritto rimanere in Italia e difendersi. Perché andare in un altro paese? Perché andare in un paese non c'è da rischio? Per scappare.
Perché magari pensava che in Italia sarebbe stato sicuramente condannato perché considerava i processi ingiusti.
Io e lei siamo... Se io denuncio lei per una cosa, Cruciani, sì. Io dico, lei mi ha rubato la macchina. È il suo diritto a difendersi. Io devo dimostrare che mi ha rubato la macchina. Se lei non mi ha rubato la macchina, io ne pagherò le conseguenze.
Giorgio, non ho detto che è giusto scappare come ha fatto Craxi, che è stato giusto andare via dall'Italia. Io sto dicendo semplicemente quello che sentiva Craxi in quel momento. Oggi Peppino Caldarola. Sì, no, ma ho capito benissimo. Oggi Peppino Caldarola, che è una persona che io stimo moltissimo, scrive un articolo su Riformista in cui dice: che la situazione, soprattutto dopo le interviste di Borrelli di questi giorni, che Craxi avesse qualche ragione ad andare via dall'Italia. Insomma, non è una cosa del tutto folle. La situazione non era serenissima dal punto di vista del giudizio,
capito,
questo non c'è
tutte
dubbio.
Le persone che sono rimaste in Italia che sono state giudicate.
Sì, ho capito, Giorgio, ma non è che.
Alcuni sono stati prosciolti, altri sono stati condannati. Però, francamente, io ritengo che sia giusto, essendo prima di politici persone. Che come la legge deve essere uguale per tutti, signor Cruciani, il problema è questo.
Sì, ma ho capito, Giorgio, certamente.
Io non accetto questo comportamento qua. E poi volevo chiederle un'altra cosa, visto
prego.
Che il signor Ciarapico ha parlato che lui è stato colui che ha portato con i suoi aerei Craxi là. Una domanda da ignorante, ma quando il signor Ciarapico portò questa persona, Craxi, Bettino Craxi, in Tunisia, Bettino Craxi aveva l'ordine di non uscire dal paese?
Beh sì, ma credo che fosse, adesso non mi ricordo esattamente i tempi, forse ancora non era inseguito da mandato di cattura, non lo so.
Lui
però
ha detto che è stata una persona che ha cercato di non farli partire, che l'ha chiamato Verme.
Verme,
così.
Sì, bellissimo.
Allora, perfetto, io bellissimo, finché vuole, ma se sarebbe giusto, curioso anche qui, cioè andare a vedere all'epoca, se lui aveva un ordine di non espatriare, cioè il signor Ciarapico l'ha portato con i suoi aerei.
E che vuole fare adesso? Vuole far arrestare Ciarapico adesso, lei?
No, non è, doveva essere arrestato prima. Perché se lui, Craxi aveva l'ordine di non espatriare, Ciarapico l'ha portato, come si chiama?
Commettendo un reato, d'accordo, commettendo un reato, Giorgio, adesso non mi faccia. Non mi faccia...
No, ma se è stato così, io non lo so, ma scusi,
sì, ma d'accordo.
Viene in radio
sì.
A dire Verme uno, innetto l'altro.
Secondo me sono delle cose meravigliose da ascoltare, cioè mi divertono moltissimo, Giorgio.
Mi divertono anche me, però se Craxi aveva un divieto di spazio non mi diverte un po' meno, Cruciani. Perché
d'accordo.
Io credo fortemente nello Stato ancora.
Sì, ma anch'io.
Un po' fatica, ma ci credo. Per quel giorno che smetteremo di credere nelle istituzioni dello Stato, perderemo la democrazia. Però ci rendiamoci conto, lei sta lavorando, io sono tornato a casa adesso, mi sono fatto le 7 stamattina, tutti i giorni è così. Però sentirmi di una persona, dico sempre se, se Craxi aveva il divieto di spazio, questo qua l'ha preso con la sua, l'ha portato e se ne vanta di tanti 10 anni, stiamo discutendo di fare una piazza intestata a Craxi, mi permette, mi consente di dire che forse credo un po' meno nelle istituzioni.
Cioè lei dice, dopo una giornata di lavoro, sentire queste cose da un senatore si incazza anche un po'.
Ma io mi faccio un mazzo grande come una capanna, come tutti.
Si incazza anche un po' lei, no?
È quello il discorso, capito? Io 46 anni.
Giorgio, adesso non è che poi le sue frustrazioni dalla vita le debba sfogare con Ciarapico.
Io pagare lo stipendio per la gente lì.
Stavo scherzando. Anzi, fermi tutti, fermi tutti. Giorgio, ascolti questa cosa. Regionali, Berlusconi, candida Brunetta, sindaco di Venezia.
Pubblica di candidarsi alla poltrona di primo cittadino di Venezia, quanto si legge appunto in questa nota diffusa a margine della riunione dell'ufficio di presidenza.
Beh, insomma, bisognerà capire se il nostro ministro preferito Brunetta accetterà questa cosa, se è concordata con Berlusconi, se non è concordata. Brunetta, candidato da Berlusconi, sindaco di Venezia.
Posso chiudere con una battuta, Cruciani?
Sì.
Me la consente? Non è offensiva. L'unico problema, speriamo che facciano il Mose, perché sennò con l'acqua alta diventerà un po' un problema per Brunetta.
Giorgio, Quanto è cattivo lei? Quanto
no,
è
no,
cattivo.
È bella, dai, le battute, Brunetta ne fa tante di battute sulle Bozzoni, permetti di farla a me, però se, quando sei candidato sarà fatto il MOSE, sicuramente il problema della quarta sarà meno per lui il problema. Buona serata, grazie.
Grazie, Gianni. Giorgio. Allora, il vice sindaco di Brescia, Adriano... No, no, il sindaco, abbiamo... Che vice sindaco? Noi siamo matti. Buonasera, Parolini.
Pronto.
Come sta?
Buonasera, bene, la sento un po' male.
Adesso miglioriamo, perché poi l'hanno chiamata nel momento sbagliato, ma i miei assistenti ogni tanto sono meravigliosi, ma sbagliano, perché abbiamo la borsa, abbiamo la borsa. Dunque la richiamiamo tra qualche minuto, perché vogliamo sentire da lei cosa avete in mente sul campo, su un terreno molto delicato, che è quello della prostituzione. Volete acchiappare tutti, una cosa terribile, secondo me. Però poi lei vi spiegherà bene, Eccoci qua, 20:33, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta, prima di collegarci col sindaco di Brescia, che ci illustrerà gli ultimi provvedimenti della sua città, che è una città importante, certamente, governata dal centrodestra contro la prostituzione. Serviranno, non serviranno, insomma, poi questo lo vedremo. I titoli del TG2.
Sì del Senato al processo breve, protesta l'opposizione, il PD promette battaglia, Berlusconi tempi ancora troppo lunghi, per me non tribunali ma plotoni di esecuzione. Haiti, nuova forte scossa, crolli e forse ancora vittime, 8 giorni dal sisma devastante, ancora salvataggi miracolosi, uomini, donne e bambini estratti vivi dalle macerie. Parla una 17enne marocchina costretta a sposare un uomo contro la sua volontà, segregata e maltrattata per 2 anni in Italia, ora in fuga, mi picchiava sempre, dice. Così ricordo Davide, il mio angelo per sempre, parla il padre che per l'ultimo saluto al figlio, morto in un incidente 3 giorni fa, compra una pagina del Corriere della Sera. Completato il restauro di uno dei teatri più belli e antichi del mondo, il San Carlo di Napoli, il TG2 la scoperta del rinato splendore con una guida d'eccezione, il maestro Riccardo Muti.
Eccoci, allora, il sindaco di Brescia, Adriano Paroli, buonasera.
Sì, buonasera.
Come sta?
Bene, bene, bene.
Senta, leggo qui delle cose, insomma, i clienti e le prostitute di Brescia saranno terrorizzati, perché nuovo giro di vite sull'onda di iniziative che in altre città sono già in vigore da diversi mesi, ma in realtà anche a Brescia. A Brescia fino adesso che cosa è in vigore innanzitutto? Partiamo da quello che era in vigore fino alle nuove ordinanze.
Ma devo dire che sull'onda anche dell'accordo per la sicurezza, il patto per Brescia Sicura che abbiamo stipulato sì, primo comune in Italia con il Ministero ancora 1 anno e mezzo fa, da subito c'è stato un giro di vite sulla prostituzione, ma con una volontà precisa, che era quella di combattere un fenomeno che riteniamo sia assolutamente oggi inaccettabile nelle forme e nei modi con i quali si manifesta.
Cioè lei vuole eliminare la prostituzione di strada?
Ma non è che io mi rendo conto che, cioè, molti dicono giustamente o ingiustamente il mestiere più vecchio del mondo, quello che oggi però possiamo verificare con una certa chiarezza che il tema della prostituzione vede ragazze, in molti casi ragazzine, assolutamente sfruttate, ridotte a una situazione di assoluta impossibilità di avere un'autonomia rispetto alla gestione della propria vita.
Questo però, come lei sa, sindaco, questo è un problema proprio planetario, diciamo, non è un problema che si possa risolvere con un'ordinanza.
Io devo dire che con l'ordinanza, la prima ordinanza che facemmo ancora rispetto 1 anno e mezzo fa circa, con le multe di 500 euro ai clienti che si fermassero, tra l'altro un'ordinanza che abbiamo coordinato anche con i comuni contermini, con i quali si è fatto un lavoro egregio, e devo dire
i comuni
che sono contermini con la città, quindi i comuni alla periferia
limitrofi con la
città, che evidentemente avrebbero posto problemi nel momento in cui l'ordinanza fosse valsa solo per
perché uno se ne andava da un'altra parte.
Cioè. No, più che altro che sono strade che evidentemente hanno un confine non proprio chiaro.
Certo. Però io voglio sapere una cosa: quanto avete incassato da questa operazione? Ce l'avete fatta sul serio le multe oppure no?
Sì, sono state fatte. State fatte diverse decine all'inizio, poi sono man mano diminuite, perché i comportamenti sono diminuiti.
Però le prostitute sono sempre là, mi dicono che sono sempre là.
le strade della città ci sono assolutamente liberate. Allo stesso tempo ci sono fenomeni come questo che non possono vedere una sosta rispetto alla lotta che si deve compiere.
Però sindaco, mi scusi, lei dice le strade liberate, io ho un sacco di amici a Brescia, mi dicono, per carità, poi dipende da chi... da chi osserva, eccetera, insomma, ancora le prostitute per strada ci sono.
Se questa, che non è un'ordinanza ma un avviso pubblico che recepisce la possibilità legislativa appunto di intervenire sui mezzi e sulle somme incassate dalle prostitute, è un passaggio che abbiamo adottato, perché evidentemente
qui stiamo parlando
ancora
delle cose nuove, delle
le
cose
assicuro,
nuove.
No, le assicuro che ma questo non certo, perché è un lavoro, secondo me, che c'è vanto rispetto a questo, c'è la consapevolezza che è un'azione che sta dando dei frutti molto positivi.
Vabbè. E
che
non, e dove sono andate, secondo lei, queste prostitute, dove sono andate a finire, quelle che non sarebbero più per strada dopo la prima ordinanza?
Ma io mi auguro che il fenomeno di sfruttamento della prostituzione possa diminuire.
Vabbè, ma dove sono andate queste?
Non so, ma non lo deve chiedere a me. Io spero che non sia un semplice spostamento, ma quando si combattono fenomeni che si ritengono,
cioè, hanno smesso di fare le prostitute,
persone,
hanno smesso di fare.
Io spero che sia che stia diminuendo quella importazione di ragazze e ragazzine dall'est e non solo, dal sud del mondo, che vengono portate nel nostro paese per essere poi esclusivamente sfruttate.
Vabbè, io credo che
questa è la speranza, quello che vorrei anche chiarire.
Un attimo solo, sindaco, però ci sono altre due cose importanti che fanno fare un salto di qualità alla sua, come dire, azione contro la prostituzione nella sua città. Ed è, primo, il sequestro del veicolo. Da quando è in vigore questa cosa del sequestro del veicolo?
Da pochi giorni.
Da pochi giorni. Avete già sequestrato dei veicoli, dei clienti?
Non mi risulta che ci siano stati sequestri. Ancora sequestri, poiché è una cosa che abbiamo iniziato da inizio di questa settimana.
E l'altra cosa è i proventi delle attività delle lucciole. Cioè, voi volete sequestrare i soldi che le lucciole magari hanno ricevuto, che le prostitute hanno ricevuto dai cosi. Ma questa mi sembra una cosa un po' bizzarra. Come fate concretamente? Concretamente?
Sono tutti comportamenti che... noi auspichiamo possano servire da deterrente, come le dicevo prima, perché se si inquadra l'azione dentro un ragionamento rispetto al tema prostituzione, ma come volete combattere il fenomeno più vecchio del mondo, volete, come si pensa di estirpare un male o un male necessario secondo qualcuno che c'è sempre stato. Io dico solo che quello che stiamo facendo lo stiamo facendo a difesa della dignità delle persone.
Ma questo l'ho capito, ma come pensate di andare a pizzicarli questi soldi concretamente? Cioè, che fate?
Nel fermare il cliente in stato di evidente, diciamo, contrattazione, pagamento, o insomma nel momento in cui si viene colti sul fatto, c'è la possibilità da parte della polizia locale di intervenire anche con queste misure.
Ma qui ci vuole
un po' forti, però sono misure che mi sembrano adeguate al dato che si vuole combattere.
Senta, sindaco, però qui è una cosa da professionisti, cioè uno deve seguire, fare, inquadrare, interveniamo, perché in questo momento c'è il passaggio di soldi, è un po' complicato.
Come l'ho detto, la cosa più importante,
linea caduta, richiamiamo subito perché era un po' disturbata, ma insomma questa è la nouvelle vague di Brescia, cioè non solo la multa per i clienti pesantissima, 500 euro, sindaco del PDL, ma anche il sequestro dell'auto da una parte, eppure i soldi dati alla prostituta ripresi indietro e evidentemente finiscono nelle casse del comune. Domandina, osservazione piccola, non sarebbe meglio riaprire queste case chiuse, bordelli, legalizzare, fare, invece di mettere in piedi tutto questo ambaradam? Questa è la mia posizione, per carità, adesso il sindaco non c'è più, gliela ripeto papale, come l'ho detto a voi.
Qui io sento sempre il buon come si chiama lì, Di Pietro, che sbraita in maniera indegna, però io vorrei semplicemente ricordare che lui ha ammazzato delle persone, uno di questi il povero Cagliari, se vogliamo tornare indietro. Cagliari,
ah, sì.
quello che lui ha fatto ammazzare in galera, perché era...
Sì, però adesso ammazzare è una parola un po' pesante.
No, non è, ma è così, ma piace o no è così, perché era quello che diceva: io butto via la chiave fin quando questi non parlano. Allora c'era qualcuno che poteva sopportare la prigionia, altri, questo era, ed era molto chiaro, che Cagliari non poteva sopportarle, si è ammazzata, quindi lui è il corresponsabile, non dobbiamo a girarla. Infine un'altra cosa che mi piace ricordare. Era in merito ai vizi dei democristiani che non cambiano mai. Cioè, a me secca moltissimo vedere che io do il voto a Pinco Pallino del partito che so io, PDL, poi precisamente questo cambia casacca e va dall'altra parte. Ma non si può.
A chi si riferisce in particolare?
Ma questo è, non so se ricorda nel 2006 quando cambiò l'aria, sembrava che...
Vabbè, adesso non ci riferiamo però ai fatti del 2006. No, ci deve essere qualcosa che l'ha colpita adesso, in questi giorni.
In generale, di quelli che vanno nel gruppo misto, eccetera, cioè che spariscono, non so, dal PDL, però se ne va... quell'altro dal PD prende e va da un'altra parte, e praticamente se io eleggo qualcuno, questo qui vuole andarsene dal partito che è stato, diciamo,
lei dice si deve dimettere e poi eventualmente essere rivotato, è così?
Duplicazione dei panni e dei pesci, questo è il problema.
Va bene Osvaldo, grazie, abbiamo ristabilito il collegamento con Paroli, eccoci qui sindaco.
Sì, buonasera.
Allora, ma io voglio capire una cosa, però adesso io scherzo pure su queste cose, lei si adegui,
che è un po' perplesso.
Si adegui anche al mio tono, che se vuole, naturalmente. Cioè, insomma, andare lì nelle tasche delle prostitute, non è un po' complicato andare a riprendere queste soldi?
Per chi, per gli addetti ai lavori, sia più semplice di quando si
conta. Lei dice.
Credo proprio di sì, ma vorrei solo specificare che molti... Sì. Una delle come la ragione, insomma, ve l'ho spiegata credo abbastanza chiaramente.
E no, veramente io ho capito di questa cosa, questa cosa,
liberare le strade dalle prostitute, dalla prostituzione. Insomma il fatto non è tanto liberiamo le strade, quando sono pulite le strade poi uno faccia quello che vuole.
Beh, ma un sindaco di quello si deve occupare, però un sindaco di quello, non della lotta alle tratta, la lotta alla tratta la fa il ministero degli interni, il governo, eccetera.
No, le sto solo spiegando che perché poi, ecco, ripeto, non è che sia il governo, la polizia che abbia delle competenze, il sindaco, l'amministratore comunale ha certamente competenze più limitate, ma alcuni fenomeni vanno assolutamente contrastati con una condivisa. Quello che le dicevo non è solo tanto liberare le strade, ma combattere il fenomeno, quindi anche su questo, ad esempio, abbiamo anche adottato delle iniziative per evitare anche che ci sia lo sfruttamento di ragazze e ragazzine e prostitute all'interno di abitazioni, quindi ci sono anche all'interno di un piano che l'amministrazione, questo un anno fa circa, ha iniziato a fare per verificare appunto tutte le situazioni in cui ci sono ambiti di sfruttamento,
sì, ma d'accordo,
che,
ma quella è una cosa,
siano inconciliabili.
Ma quello d'accordo, quella però mi permetto di insistere, è una cosa che di solito viene fatta dalla polizia, dai carabinieri, ma anche dalla polizia municipale, per carità, cioè, ci sono le leggi contro la tratta, contro lo sfruttamento minorile, punto.
Forse le è sfuggito il fatto che dal 2008, dalla primavera estate del 2008, con i poteri, maggiori poteri che sono stati dati ai sindaci e quindi alle città, c'è la possibilità di dare ai sindaci e alle amministrazioni comunali, alle polizie locali, una maggiore collaborazione con la polizia nazionale.
No, ma questo va bene.
E questo porta a risultati assolutamente inediti.
Va bene, senta, adesso c'è il traffico, però io le voglio fare ancora una domanda. Che succede se il cliente sale sulla macchina della prostituta? Punto interrogativo. Eccoci qui ancora col sindaco di Brescia per avere gli ultimi ragguagli su queste cose. Insomma, sindaco, se un cliente sale poi sulla macchina della prostituta, che si fa? Si sequestra la macchina della prostituta invece di quella del cliente?
No, c'è la possibilità di sequestrare la macchina e le somme che, come lei ha già detto, si ritengono frutto di...
Dunque di la macchina della prostituta?
Anche, credo proprio di sì.
Come crede?
La situazione di evidenza nel consumo e quindi nell'atto di prostituzione rende possibile sequestrare, appunto, come dicevo.
Dunque, o la macchina del cliente
che vengono coinvolte nella nell'azione, dunque, altrimenti verrebbe facilmente bypassata, come lei dice giustamente, invece di utilizzare l'auto del cliente. Certo. Però lei come può ben capire, sono tutti deterrenti che devono far comprendere, in particolare ai clienti, perché spero anche che si capisca qualcosa in più di ciò che si comprende oggi. Che, insomma, che bisogna capire. Purtroppo quello che sta accadendo credo che non sia tollerabile in una società come la nostra, quindi stiamo cercando di contrastarlo. Questo è tutto.
Va bene, sì.
Uno può condividere o non condividere.
No, infatti io non condivido, però va bene lo stesso. Senta, sindaco, un'ultima cosa è questa, però. Io l'ho detto prima, invece di montare un ambaradam di ordinanze, sì, lo chiamo ambaradam per scherzare così, ordinanze. Ma non basterebbe legalizzare tutto? So che è contro la sua filosofia, per carità.
Io non la penso così. C'è chi effettivamente, come
un bel quartiere a luci rosse,
che la legalizzazione sì toglierebbe dalla coscienza a tutti il problema, però non si risolverebbe quello che, ripeto, secondo me è una situazione che deve essere contrastata. Poi ognuno può pensare, in Italia oggi
poi uno può andare a Bergamo, no? Uno può andare a Bergamo e va bene lo stesso, insomma, si può spostare
a Bergamo. Ripeto, confido sul fatto che questa attività, tra l'altro, che è il mio comune, ma non è certo solo il mio comune, in tutta Italia c'è un'azione di contrasto, perché se ne hanno raggiunti anche livelli non più tollerabili. Questa azione di contrasto io spero che possa far diminuire la tratta di donne, bianche o nere che siano, che vengono davvero ridotte in una situazione più simile alla schiavitù che ad altro.
Grazie, 20:50, la sento affannato. Dove andiamo? Affannato mica nella conversazione, magari era per strada. 800 24 00 24, direi volata finale con gli ascoltatori, partendo da Stefania da Milano. Buonasera, dica.
Sarò brevissima, anche perché volevo già essere breve, poi mi sembra che un radioascoltatore mi abbia già preceduta. Era sull'intervento del ministro, di cui in questo momento non mi ricordo neanche il nome, ma non deve essere casuale.
Scusi, non ho capito, intervento di?
Del ministro, di cui adesso mi sfugge il nome.
No,
ma non
è intervenuto nessun ministro, Stefania. Non so, si riferisce, sono intervenuti questa sera il sindaco di Brescia, che lei ha appena ascoltato, che vuole punire i clienti delle prostitute e vuole anche sequestrare le macchine e prendere i soldi pure alle prostitute.
Non era lui.
No. Beppe Severnini sicuramente no, non è ministro. Ciarrapico?
Ciarrapico,
sì. Che non è ministro, okay, perché
sì, non è ministro, poi è stato ministro Ciarrapico.
No, ma quando mai?
Non è mai stato ministro, vabbè,
no,
allora
ancora no.
Non importa, va bene.
Ce lo siamo risparmiati.
Quello che è stato, meno male, siamo stati fortunati. No, volevo dire una cosa bellissima, anche perché appunto dico, sono stata già, insomma, in qualche modo. Credo che abbia un po' di confusione sul termine etico. E lei che bacchetta sempre tutti, forse qualcosa gli avrebbe dovuto notare.
Stefania, ma che cosa vuole che dica Ciarrapico? Abbia pazienza.
No, lo so, ho capito, però non si può permettere.
Ma non è che uno deve intervenire sempre e litigare con Ciarrapico perché utilizza...
Lui
ha utilizzato quel termine... rifacendosi secondo lui all'etica fascista, ai valori, ma insomma, tutte cose, vero, di Ciarrapico, però... ma che vuole che contesti, abbia pazienza.
No, però ha detto che era un uomo molto etico, che faceva il bene dei cittadini, insomma, vabbè, lasciamo stare adesso queste terminologie un po' così. Ma poi, per contrasto, ha chiamato, con un termine insomma poco carino, una persona, un funzionario di polizia che stava facendo il suo lavoro. C'è un po' di confusione, era soltanto questo, che insomma forse qualcuno dovrebbe ricordare un po' in qualche caso, visto che lei bacchetta, insomma, le persone normalmente anche dicono delle cose a volte anche un po' più sensate, se qualche volta scivolano un pochettino a seconda di come uno la pensa. Magari in quel caso, giusto rimetterlo un attimo in pista, si poteva fare, tutto qua.
Va bene, io ho detto semplicemente a Ciarrapico, insomma, usa un linguaggio particolare, anche straordinario per certi versi. Grazie, Francesco da Novara, buonasera. Velocemente.
Sì, non entra nella cosa, sono d'accordo con lei sul fatto della prostituzione legalizzare, anche perché sono ex capitano di polizia, un po' di esperienza. No, invece sul problema del processo breve, sì, sono d'accordo che è uno schifo, però vorrei solo brevemente rappresentare il punto, quale potrebbe essere il punto di vista di Berlusconi. Cioè, io non metto in dubbio che Berlusconi possa aver fatto quello che gli viene scritto. Il problema è quando anche un atto illecito o doveroso come un atto giudiziario viene fatto per perseguire scopi ulteriori. Faccio esempio: il marito, cioè quello che tradisce la moglie del vigile, è il vigile, sapendo il divieto di sosta, gli va a far da multa per fregarlo. Si chiama, è un abuso. Quindi, secondo me,
però mi spieghi il riflesso di questo suo ragionamento?
Glielo spiego, perché se a un certo punto appunto, Berlusconi che ha avuto tutto quello che ha avuto prima del 92, gliele tirano fuori, giustamente, magari ci sono, ma anche per perseguire un fine, cioè, non so, politico, diciamo, mettiamoci d'accordo, gli tiriamo fuori quello che non è venuto fuori prima, così lo facciamo fuori. Questo è un elemento ultroneo, che se lo facesse un pubblico ufficiale si chiama
ultroneo,
cioè vuol dire al di là. Allora, quello che io dico, come la pensa Berlusconi, dice, questi qua mi vogliono fregare, ho fatto quello che ho fatto, ma guarda, mi vogliono fregare adesso che sono lì. C'è una manovra, quindi c'è anche un fumus.
Vabbè, insomma, lei ci sta spiegando qual è la ratio dei provvedimenti di Berlusconi, ma d'altra parte la ringrazio, Francesco. D'altra parte, voglio ripescare qui, proprio in conclusione, mancano due minuti, una intervista a Claudio Sabelli Fioretti, rilasciata poche settimane fa, credo sulla Stampa, da parte di Fedele Confalonieri, il quale dice esattamente queste cose. Le leggi ad personam Berlusconi le fa per proteggersi. Se non fai la legge ad personam, vai dentro. Una volta dentro, poi non ti chiedono scusa. È il sistema della giustizia in Italia. I magistrati sono gli unici che non pagano mai i responsabili. Questo ho detto da Confalonieri. Va bene, Michele da Venezia, dobbiamo essere velocissimi, Michele.
Confido nella batteria del mio cellulare. Volevo parlare a proposito di Grillo, io lavoro nel settore turistico e vi posso confermare che queste uscite all'estero sono quanto di più deleterio si possa immaginare.
Beh, adesso non mi dica, Michele, che Grillo fa scappare i turisti dall'Italia, perché francamente questa è una follia.
No, mi lasci un attimo terminare. Nel momento in cui i democratici hanno vinto, i signori della sinistra qui sono stati molto attenti a spiegare a quelli del Popolo della Libertà che McCain aveva dato lezioni a tutti, dicendo ai suoi: Obama è il mio presidente, nel senso che prima loro sono americani, poi sono democratici oppure repubblicani. Grillo, per tutta risposta, prende e va all'estero. Mm. Pronto?
Sì, ho sentito, Michele. Ecco. Allora, ma che c'entra quindi, Grillo? Grillo mica fa il politico.
Come paese diamo un'immagine assolutamente negativa.
Senta, Michele, però in conclusione vorrei chiedere questa cosa. Lei è di Venezia
sì,
città?
Sì.
Ma lei è contento, sarebbe contento se si candidasse Brunetta a sindaco?
Ah, sì.
Lo voterebbe subito?
Lo stiamo aspettando.
Lo voterebbe subito? Non ha paura del brunettismo, delle brunettate a Venezia?
Beh, sarebbe ora.
Basta con questa melassa pure a Venezia, no? Basta con questa noia mortale.
Ma no, io direi che una ventata di nuovo ci vuole, siamo un po' più stanchi.
Troppo Cacciari, troppo centrosinistra, dice lei.
No, ma Cacciari, per quanto posso dire, è una persona ok. Comunque a Venezia ci sono delle dinamiche in città che ora è ora di cambiarle, ci sono dei gruppi.
Vabbè, lei ne fa un discorso locale, ma voglio dire, sì. Brunetta sarebbe perfetto secondo lei come sindaco di Venezia?
Io penso proprio di sì.
Va bene, sarà uno dei nostri argomenti nei prossimi giorni. Dove andiamo? Ce ne andiamo? Abbiamo finito? Davvero? A domani, 18:30.